Buon pomeriggio da Antonio Bolzani e benvenuti alla Consulenza, una consulenza che oggi si occupa di dipinti e di opere d'arte fra valore e stima. Come valutare un quadro dandogli un prezzo? Quindi opere d'arte e mercato fra passione, estetica, ma soprattutto prezzi e stime. Guardare un quadro, apprezzarlo, amarlo e poi magari anche acquistarlo, sì, ma a quale prezzo? Un dipinto, prima ancora del suo valore, deve piacere. Questa dovrebbe essere la premessa quando si desidera acquistare un'opera d'arte che ovviamente ha un valore estetico, storico, ma ed è un po' su quello che oggi vogliamo soffermarci, un valore anche finanziario, economico. Quanto costa, quanto può valere se poi lo compro e magari un giorno lo rivendo, ci posso guadagnare qualcosa, posso venderlo a un prezzo superiore rispetto a quello che ho stabilito per acquistarlo, per comprarlo, rispetto al prezzo diciamo d'acquisto? Allora, i valori e i prezzi delle opere dipendono da molti fattori e poi fra poco con il nostro ospite vedremo quali sono questi fattori e non è sempre facile assegnare un prezzo giusto ed equo in un contesto in cui sono davvero tanti gli elementi da considerare. Buongiorno al nostro ospite e benvenuto Paolo Blendinger, storico dell'arte, artista e gallerista. Benvenuto, buongiorno.
Grazie mille per l'invito.
Allora, grazie anche a lei. Il tema di oggi è un tema che, si rivolge a tutti ovviamente, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, anche magari a coloro che dipingono, che fanno delle opere d'arte, che le creano e che magari poi le vogliono così mettere tra virgolette sul mercato, poterle vendere. Allora, come si stima un quadro?
Ma la questione è abbastanza complessa. Ci sono due premesse da fare. Prima di tutto, l'arte si può dare un prezzo o meno. Tradizionalmente, quando l'arte era appannaggio del mondo ecclesiastico, dei nobili, pensiamo ai Medici di Firenze, ai Gonzaga di Mantova, l'arte era una questione di prestigio e di trasmissione di un messaggio. Lì c'era un costo, chiaramente i Medici sono stati dei mecenati, c'è un costo, però questo costo aveva a fronte una funzione precisa per questo tipo di società. Questa è la prima premessa. Valutare le opere d'arte è qualcosa che è molto legato al mondo consumistico, del consumo, al mondo contemporaneo. Il secondo problema, che non è rilevante, che l'opera d'arte, un dipinto, una scultura così, è qualcosa di unico. Rispetto a qualsiasi altro prodotto della nostra società, dal telefonino all'automobile, così è un elemento, è unico. E farsi un giudizio su questo elemento che è unico nella società non è semplicissimo e richiede due elementi di base. Uno che, diciamo, una conoscenza del materiale, e il secondo punto è ci vuole un po' di esperienza. Non è un mestiere, qui mi scuso, non è con i giovanissimi, non è un mestiere per giovanissimi, ci vuole una certa esperienza, un certo tempo che si è passato in questo mondo per vedere anche tutte le oscillazioni che ci sono state nel passato e sono molto importanti.
Paolo Blendinger, vediamo quali sono i criteri per dare un prezzo ad un'opera. Lei so che stima diverse opere, il suo lavoro di gallerista, anche dare così un prezzo, dare una stima, un valore di stima. Sì. Cosa bisogna guardare subito?
Allora, ci sono due parametri, chiamiamoli oggettivi, ci sono due parametri fondamentali. Si chiamano il mercato diretto e il mercato indiretto. In qualche caso i due mercati concorrono, in altri casi sono separati. Il mercato diretto è l'artista produce un'opera d'arte e decide di venderlo una certa cifra. Questa cifra lui in qualche modo la deve ragionare perché deve vivere, un artista vivente deve vivere del suo lavoro o contribuisce a vivere col suo lavoro. Questa attività, molti dei nostri artisti in Ticino sono insegnanti, per esempio, quindi è un lavoro tra virgolette secondario. Pochi sono gli artisti da noi che lavorano esclusivamente di quello che il mercato dà. Faccio due esempi molto veloci. Uno è Livo Soldini, per esempio. Livo Soldini ha fatto qualche supplenza quando ero ancora ragazzo, poi è sempre lavorato come artista indipendente. C'è un Pedrazzini a Locarno, c'è un Klaus Prior a Lugano, molti altri artisti hanno lavorato, compreso per esempio Nagarnoldi, era insegnante all'Oxia a Lugano, lavorano in questo, aveva un lavoro principale, se vuoi, o secondario, poi chiaramente era secondario, serviva a vivere e l'attività artistica era l'ideale. Però ecco, c'è il mercato diretto. Il mercato diretto non riguarda solo l'artista, i prezzi che lui pone, ma riguarda anche il gallerista che lo rappresenta. Si decide un certo tipo di politica economica. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è il mercato indiretto. Il mercato indiretto sono le aste internazionali. Bisogna ricordare che ogni anno all'asta, se noi raduniamo tutte le aste, sono centinaia di migliaia di opere che passano all'asta. Queste ci danno, e ci sono dei siti a pagamento consultabili, Art Price per esempio, dove si può andare a consultare questi prezzi. E lì abbiamo un parametro all'apparenza più oggettivo. Più oggettivo perché è il mercato che determina il valore delle opere.
Quindi questo è un po' quello che sta come premessa generale al nostro discorso sui dipinti e le opere d'arte, fra valore e stima, come valutare un quadro, una scultura, una statua, dandogli un prezzo. Io penso che una buona parte del pubblico che ci sta seguendo e ascoltando abbia in casa sua un'opera d'arte sulla parete, e sulle pareti, insomma, o diverse pareti sono riempite da opere d'arte, e da opere d'arte, e il discorso è un po' quello: quanto può valere quel quadro, quell'altro quadro, quanto può valere quella scultura. Paolo Blendinger, ecco, oggi si può ancora concepire, diciamo così, il profano, colui che è appassionato d'arte, profano ma appassionato d'arte, che compra un quadro per poter poi farci un guadagno?
Io personalmente sono...
Si può ancora ipotizzare di guadagnare qualcosa con le opere d'arte?
Insomma, siamo in un'epoca di postmodernismo. Va detto una cosa, ci sono dei grandi artisti, uno è stato Beuys, che ha detto che in fondo in ognuno di noi sta un artista. Questo ha portato a una sovrapproduzione artistica. C'è una importantissima produzione e non tutta questa produzione può venire assorbita dal mercato. Questa è una prima cosa. In secondo luogo, siamo in un periodo un po' difficile perché da una parte la cultura umanistica è stata un po' dismessa, anche nelle nostre scuole ci sono meno ore di insegnamento alla cultura umanistica. Questo è un campo che è molto legato alla storia, alla conservazione delle opere d'arte, alla promozione degli artisti viventi, e quando questo elemento umanistico manca, la gente è un po' meno interessata all'arte. C'entra anche un po', qui bisogna essere onesti, le cose non funzionano più come 20 anni fa. La nostra società sta comprimendo molto la classe media, che è la principale acquirente di opere d'arte, e i mezzi sono inferiori. Se a questo aggiungi che i giovani sono abbastanza distaccati da questo mondo, hanno altre prerogative, giustamente, magari pensano al tempo libero, pensano, non so, alla nutrizione, alla serata di dove vanno a distrarsi, qualcosa del genere, i mezzi, perché l'opera d'arte si compra con un surplus economico, devi potertela permettere e devi avere qualcosa che t'avanza, che fai per il tuo piacere. Però l'opera d'arte, questo io l'ho sempre pensato, va comperata soprattutto per il piacere personale. La mia attività, quello che io ho sviluppato nella mia vita, è il grande amore che ho per le opere d'arte. Io sono per esempio un individuo che quando vado in una casa e non vedo dei dipinti così, questa casa mi appare fredda, distante. L'opera d'arte è in sé qualcosa che ci avvicina dagli ideali.
Ecco, la domanda potrebbe essere, la rivolgo al pubblico, cosa rappresenta per voi un'opera d'arte? Perché acquistate un quadro, perché acquistate una scultura, una statua, un'opera d'arte, e quali sono i criteri per cui scegliete, e poi se acquistate anche, se comprate anche quel quadro o quella statua, cosa vi porta? 0848030808 per partecipare con la vostra voce, con le vostre voci alla trasmissione. 0848030808, come sempre ho piacere se possiamo essere interattivi, se possiamo interagire con voi, con le vostre domande, i vostri commenti, oppure per i vostri messaggi scritti e vocali potete anche beneficiare del nostro canale WhatsApp, usufruire di WhatsApp, e scrivete o lasciate il messaggio vocale allo 076 321 11 13. Allora, parliamo di dipinti e di opere d'arte in generale, fra valore e stima, come valutare un quadro dandogli un prezzo. Con noi c'è Paolo Blendinger, che è storico dell'arte, artista ed è gallerista, e stima anche come lavoro, come suo lavoro, le opere d'arte. Allora, abbiamo detto, Paolo Blendinger, che per acquistare un'opera d'arte ci vogliono i soldi. E oggi la crisi finanziaria, l'incertezza finanziaria, economica, spesso fa sì che prediligo altri beni o sono costretto a scegliere altri beni piuttosto che un quadro o una statua. Ci vuole però anche l'amore per l'arte, e questo, lei dice, oggi si è un po' perso questo amore per l'arte, e io aggiungo anche la passione per il bello, avere un senso estetico, il fatto, lei l'ho detto bene prima, di mettere nelle nostre case, di riempire le nostre case con qualcosa che le rendano più belle anche esteticamente, più calde, più accoglienti. E questo si è un po' perso, lei dice.
Ma se si è perso, ci sono delle ragioni precise. Per comprare un quadro, un dipinto, qualcuno decide: adesso io in casa mia voglio mettere dei quadri, deve avere una visione del futuro che è positiva. È come costruire una casa. Tu costruisci qualcosa per il tuo futuro, fai dei grandi sacrifici, i soldi che hai risparmiato, ne sacrifichi qualcuno per questo edificio, per le sue pareti e così via, e questa visione positiva del mondo si è molto consunta negli ultimi decenni. Se noi guardiamo, ecco, il telegiornale, di notizie ottimistiche ce ne vengono poche, e questo per esempio spinge in questo settore. La crisi economica, una valutazione, quando uno viene chiamato per valutare le opere in una casa, anche lì ci sono diversi motivi. Uno dei motivi principali per cui io faccio questo lavoro, per esempio, io vengo molto chiamato da avvocati o da famiglie che hanno delle successioni, dei valori da dividere, per esempio, tra i figli. Allora ci vuole qualcuno di esterno che ti dice dove si collocano questi valori. Questa è una stima che è puramente commerciale. C'è un altro tipo di stima, quella assicurativa. Io assicuro le mie opere d'arte, vuol dire che se viene rubata una, o se succede un incidente, brucia la casa, un danno d'acqua, così l'opera va rovinata, io devo definire un prezzo che permetta la sostituzione del quadro. Sono
se
già due valori diversi.
Perché al Louvre, abbiamo visto, era un po' difficile definire dei prezzi.
Beh, al Louvre avevamo almeno una spilla che gli amici del Louvre hanno pagato 9,2 milioni negli anni 90. Un prezzo lì l'abbiamo. Però ecco il primo problema. Dove si colloca il prezzo di un quadro? Questo cambia molto nel tempo, perché l'arte, quell'arte, diciamo, del nostro tempo, noi la chiamiamo arte moderna, e noi dovremmo sempre tener conto delle parole che usiamo. Moderno ha una radice che vuol dire la moda, e le mode passano.
Le mode cambiano, è vero che però vediamo certi prezzi in certe aste, grandi aste internazionali, certi prezzi che sono prezzi esorbitanti, enormi, elevatissimi, insomma, per certe opere. Quindi da quel punto di vista lì si può dire che c'è ancora chi fa qualche affare con i quadri dei grandi autori, dei grandi maestri.
Ma se fanno degli affari, questo è tutto, questo ce la dirà il futuro. Le opere d'arte sono molto, per questo che anche le banche si sono molto interessate al mondo artistico. In fondo si intende ogni tanto il collezionare come se si comprassero delle opere che equivalgono in una ditta le azioni di una ditta, e una ditta si può scalare. Ecco uno dei limiti del mercato indiretto: quando grandissimi mercanti d'arte con enormi disponibilità o istituzioni decidono di scalare un grande artista, questi influenzano sul mercato e la richiesta. Questo è un elemento. In secondo luogo, è vero, ogni tanto sentiamo le notizie, un nuovo record mondiale per un Jeff Koons piuttosto che un Basquiat, qualcosa del genere, e noi pensiamo, oh, va tutto bene. No, quelle sono le punte di diamante. In questi giorni una notizia che mi ha molto colpito è Musk, che ha a disposizione, o avrà a breve tempo Elon a disposizione, Musk. Elon Musk, che avrà a disposizione $1 trilione. $1 trilione. Noi facciamo fatica a pensare, potremmo dividerlo per i milioni di abitanti della Terra, vorrebbe dire 100 franchi per ogni abitante, un trilione. Cioè, se io divido 1000 per 10, arrivo a 100, 100 franchi a testa. Un trilione sono 1000 volte un miliardo sono 1000 volte un milione. Se io in tasca un franco e un altro ne ha 1000, c'è la stessa differenza che averne in tasca 1000 un milione, o un milione un trilione. Quindi questa enorme disponibilità fa sì che su una base che da una parte tutti la vorrebbero razionale, in realtà sono scelte passionali che poi trovano anche dei motivi di analisi che hanno una certa razionalità. Per passione l'uomo è disposto a tutto.
Allora, la passione, tornando alle nostre latitudini, fa sì che allo 076 321 1113 molte persone ci stanno mandando e ci stanno inviando i loro quadri che hanno appeso sulle loro pareti di casa. E sono tanti i quadri che girano ancora nelle case della Svizzera italiana, penso nelle case di tutta la Svizzera. Abbiamo detto che però forse oggi c'è un minore interesse ad acquistare un quadro, un minore interesse ad andare a cercare certi artisti. È vero, Paolo Blendinger, ma è anche vero che di artisti dilettanti ve ne sono tantissimi, di mostre che aprono tutte le settimane tante, molte, anche nella Svizzera italiana, che vi sono molti corsi di disegno, di pittura organizzati dal cantone, da anche istituzioni private, enti privati. Il mercato comunque è in movimento. Il mercato, diciamo, l'ambito, nell'ambito si muovono molte cose e molte persone comunque. Un interesse c'è per questa così creazione artistica. Voglio creare qualcosa, voglio essere pittore, voglio essere artista, seppur dilettante, però mi diletto a.
Sì, ma anche qui ci sono delle ragioni su cui dovremmo riflettere. Noi ci sentiamo sempre più impotenti di fronte a quello che accade esteriormente a noi. Dunque, noi abbiamo questo desiderio di creare qualcosa, e l'arte, il dipingere, effettivamente è un grande piacere. Ricordo uno dei più grandi artisti del XX secolo, Matisse. Matisse perché comincia a dipingere? Perché da bambino era malato, era a letto, la mamma gli regala una cassetta, quelle di legno con i tubetti di piombo dentro, di colori ad olio, e lui, aprendo un tubetto di giallo, rimase talmente incantato di fronte a questo colore che gli venne la vocazione di fare l'artista. Effettivamente l'arte spinge a questo. Poi c'è un elemento secondario che è anche importante, ma insomma, se quadri che costano milioni e milioni, la gente magari non cosciente del tutto di cosa rappresenta quell'artista, prendi un Fontana con i suoi tagli, allora uno dice che c'è una questione storica, uno guarda una cosa così e dice, ma son bon anche a me da fal, sono capace anch'io, e ti viene la voglia di, è un po' come chi si occupa di sport o piacere, sono come le discussioni dopo una partita al bar, sono tutti tecnici.
Certo, però torniamo al nostro tema da consulenza, le opere d'arte, il mercato, l'ho detto, fra la passione, l'estetica, il senso estetico, il senso del bello, del piacere di vedere un quadro, e i prezzi, soprattutto i prezzi, come valutare un quadro dandogli un prezzo. Alla base, abbiamo detto, ci dovrebbe essere sempre la passione per un dipinto, quella spinta emotiva, emozionale e affettiva che deve avere la priorità sul possibile investimento economico con relativo guadagno, se possibile, che un quadro potrebbe garantirmi in prospettiva futura. Questo è effettivamente un po' il quadro, diciamo, il quadro, per restare in tema di quadri e di dipinti, il quadro di premessa, la premessa per poi poter muoversi in un mercato che però, per quanto riguarda, pensiamo agli artisti ticinesi, i prezzi possono differire molto, cambiano a dipendenza degli anni, dei tempi, delle epoche, e soprattutto, lei prima ha detto, se un artista è agganciato ad una galleria che ha un certo nome, un certo blasone, una certa fama, quell'artista può valere di più rispetto magari ad un altro artista altrettanto bravo, ma che non ha avuto, non ha tuttora l'aggancio con un gallerista.
Questo è vero, però è anche vero che col tempo noi dimentichiamo le gallerie importanti e così via. Ci sono artisti ticinesi, me ne vengono in mente almeno due, uno si chiamava Giovanni Molteni, l'altro era Guido Gonzato, che hanno esposto alla Galleria del Milione a Milano, una delle più importanti gallerie del tempo. Se oggi parlo della Galleria del Milione, pochi sanno cos'era. Ogni tanto succede che le cose si dimenticano. O cito un artista contemporaneo, qui non faccio il nome, qualcuno magari un po' avvezzo alle cose lo riconosce, che in una recente discussione mi ha detto: ma insomma, si fa un po' fatica a vendere questi quadri, eppure io ho esposto con una personale poco tempo fa al Kunstmuseum di Berna e da Kronfeld, una galleria importantissima soprattutto per la grafica, forse la prima asta al mondo per questo tipo di specificità, e mi ha detto: non interessa a nessuno. Cioè, occuparsi d'arte e di conseguenza stimare l'arte, perché ho detto all'inizio che ci vuole anche una certa età, un certo un buon senso nel valutare le cose, soprattutto conoscenze che continuano ad accumularsi nel tempo, è perché è un sistema talmente complesso che è difficile farsi, scusate, un'idea. E ricordo che una stima, esattamente come le autentiche sui quadri, è una questione di opinione. Quando io esprimo una stima è che io in coscienza, con le mie conoscenze, con la mia esperienza, eccetera, eccetera, ritengo che quel quadro abbia un certo, fai conto, 2000 franchi, che valga 2000 franchi. È chiaro.
È soggettivo, però, il valore.
Resta soggettivo.
La quotazione è soggettiva.
Sì.
E poi non è un dato oggettivo. Allora, diamo un'occhiata ai messaggi. Trasmissione molto interessante. Vorrei chiedere al vostro ospite, ci scrive Pierre, cosa può valere una scultura in bronzo fusa due o tre volte dallo scultore Giovanni Genucchi della Valle di Blegno, grande scultore della Svizzera italiana, una scultura di un'altezza di 40 centimetri. Adesso sì, arrivano le richieste.
Sì, no, va bene, però insomma bisognerebbe darci un'occhiata non solo da foto, anche dal vivo. È interessante questa domanda, perché lui dice fusa una, due, tre volte. Allora, prima di tutto, io ho conosciuto ancora Genucchi e al momento c'è molto interesse attorno a Genucchi, anche perché è in preparazione il catalogo ragionato dell'autore. Allora, se noi parliamo di un'edizione del Genucchi, ha un certo valore. Un'edizione sua, fatta da lui. Lui viveva molto semplicemente e fondeva poche opere, abbastanza raro il Genucchi. Poi attenzione, fusa due o tre volte potrebbe anche significare che magari un erede, qualcuno dopo la sua morte, ha fatto un'edizione. Questo cambia già molto sulla valutazione dell'opera, perché non è più l'artista che l'ha fatta, ma se vuoi un'opera, se vogliamo essere tecnicamente corretti, da Genucchi, che è un'altra cosa. Questa questione diventa fondamentale per un Genucchi, meno importante, per esempio penso a un artista come Alighiero Boetti, contemporaneo, scomparso già anche lui, però fa parte dell'arte contemporanea. Alighiero Boetti, per esempio, e questo sempre di più in questo contesto, perché è cambiata anche la definizione stessa dell'arte. Boetti non faceva le sue opere, lui dava l'idea e le faceva fare a terzi. Quindi, se noi parliamo da Genucchi perché la fuso un erede o qualcuno del genere...
Quindi cambia, ma cambia anche se poi il mio quadro che ho a casa è stato esposto in una esposizione. Ad esempio, a casa un Luigi Rossi, o a casa un Pietro Chiesa, o a casa un Filippo Franzoni, e c'è una retrospettiva al museo, alla Pinacoteca Zürich di Rancate, mi chiedono il quadro, ipotesi, quel quadro vale di più se poi è stato esposto.
Allora,
se verrà esposto, esatto. O se è stato
un quadro che è stato esposto, sia che lo scelga l'artista contemporaneo in mente un'esposizione recente a Chiasso e lui scelse delle opere specifiche, oppure che venga esposto, scelto
in un museo,
da
ufficiale.
Un conservatore in un museo, poi cominciamo a vedere cos'è un museo, né? Perché
però ci sono dei conservatori che scelgono delle opere
spazio,
per delle mostre monografiche,
uno spazio espositivo pubblico, è una scelta, dunque si assume che quanto è riprodotto ed esposto faccia parte della, cosa devo dire, della scelta migliore dell'artista, perché si portano le cose di punta. Conta, però dopo c'è un'altra cosa. Per esempio, penso a certe mostre degli anni 90, o addirittura siamo nel 25, sono passati 25 anni dal 2000. Io penso, per esempio, alla mostra di Doberzansky a Locarno. Sì, un quadro che è stato esposto, sì. Si assume che sia un quadro importante del nostro Doberzansky. Poi nella realtà di queste mostre non si ricordano molta gente. I libri, i cataloghi sono sempre meno consultati. Io consiglio sempre a chi si avvicina a questo settore, uno, di capire bene qual è l'epoca, qual è non solo l'epoca, ma anche nel moderno, ti piace il figurativo, ti piace l'astratto e così via, e in secondo luogo, prima di comprare un'opera d'arte, informarsi su chi è l'artista, prendendo cataloghi, libri, una monografia e cercando di capirne qualcosa. Quando noi compriamo un'azione in borsa, noi ci affidiamo al consulente della banca, cosa ne pensi? Magari abbiamo un'idea e quello ci darà il suo giudizio. Poi sul futuro, come vanno avanti le cose, nessuno lo sa.
L'ascoltatore ci manda la foto del Genucchi, della scultura. È un bel bronzo, insomma, comunque sì. È bello, una bella figura. E dopo gliela farò vedere Paolo Blendinger e darà una stima. Abbiamo detto del quadro, dell'opera d'arte che va in un museo, scelta da un conservatore, da colui che cura una mostra, quindi museo pubblico, però poi ci sono anche delle opere d'arte di artisti illustri, famosi, che hanno un nome e una reputazione, che magari vengono svendute in mercatini delle pulci. Allora, in questi casi l'artista perde valore se le sue opere vengono svendute a basso prezzo, perché ne ha fatte tante.
Allora, prima di tutto le vendite nei mercatini, sì, può capitare, però ricordo qualche notizia, per esempio, sui nostri giornali, dove lunedì mattina uscì, ecco, scoperto nel mercatino di Mendrisio un Picasso. Qualcuno disse, hai visto, hanno scoperto un Picasso? Io ho detto, guarda, lo ritengo improbabile, perché se io trovo un Picasso, io devo mandarlo alla Fondazione Picasso, decorrono almeno 6-8 mesi prima che ho una risposta. Non lo sai se l'hai preso sabato o lunedì mattina. Per puro caso il Ticino è piccolo, mi trovo a Mendrisio con un artista. Ah, aspetta, ti faccio vedere il pezzo, chiamo il proprietario così mi dà un giudizio. Era una riproduzione. Quindi stiamo molto attenti alle notizie. È la questione delle aste, i grandi prezzi. Ma sì, qualcuno...
Ecco, poi attenzione ai falsi anche.
Dopo c'è tutta la questione dei falsi, però anche qui vorrei dire una cosa.
Ma il Picasso comprato al mercatino delle pulci di Mendrisio, ecco.
Sì, quello prima... non era un falso, quella era una riproduzione.
Una riproduzione, ecco, sì. Capire bene cosa sto acquistando e soprattutto se poi qualcuno mi dà un'idea, ecco, se non sono esperto specialista.
Ma sì, la questione dei falsi. Io sono un generalista, se io vedo un quadro, che ne so, di Luigi Rossi piuttosto che un quadro importante di Hodler, piuttosto che una cosa ancora più importante di Picasso, se io vedo cose del genere, io chiedo sempre la provenienza e chiedo che documenti ci sono, dov'è la pubblicazione. Altrimenti la mia consulenza fa sì che io do il nome dell'esperto a cui rivolgersi, do una stima provvisoria e una volta che la cosa è accertata cambia. Purtroppo il cambiamento è drammatico. Se il Picasso non è buono, è un oggetto decorativo che vale pochi cento franchi, se è buono può valere diversi milioni, ecco, cioè c'è un abisso fra questi mondi.
Ecco, ma non c'è il rischio da parte di chi ha un quadro che lo affida al gallerista come lei, e lei mi dice il suo quadro vale 2000 franchi, io dico vabbè, se trovo qualcuno al quale piace lo venda pure per 2000 franchi, poi lei invece lo vende perché è un quadro che è più elevato a 6000 franchi, quindi il suo guadagno è di 4000, il mio è di 2000. Ecco, fino a che punto c'è il rischio che non il mercante, sia il mercante d'arti ma anche il gallerista, colui che deve stimare un'opera, dica sempre la verità e non me la sottovaluti o me la sottostimi.
Qui dipende molto dalle persone. Io per esempio l'ho sempre detto, quando io faccio una stima di successione, mi chiamano, faccio una stima, mi faccio pagare, do una prestazione che viene remunerata, io non sono acquirente di quei quadri. E se devo dare un consiglio a chi venderlo, in genere do una casa d'aste, perché quella è neutrale, io non posso influire sulla casa d'aste. Non do mai il
quindi
nome.
Quindi lei stima il quadro ma non lo vende lei? Però.
Se lo stimo non lo tocco, è una questione di credibilità. Io certo, vivo della mia credibilità. Io sono diventato molti anni fa, mi hanno chiamato le dogane o le assicurazioni, questi mi usano finché io sono credibile, perché io do un'opinione, sono una figura mediatrice fra un collezionista e un'assicurazione o le dogane, io devo avere la fiducia di tutti e due. Per questa fiducia io devo essere credibile.
Questo è importante, certo. E infatti,
non vi posso giocare la mia credibilità.
Abbiamo scelto un gallerista credibile per la nostra trasmissione odierna.
Si fa il nostro meglio.
Allora, 0848 030808, se avete delle domande sui vostri quadri che avete in casa vostra, sulle vostre pareti, se avete delle curiosità da chiedere, Paolo Blendinger è volentieri a vostra disposizione, oppure mandateci, lo state già facendo e siete in tanti a farlo, mandateci i vostri messaggi allo 076 321 11 13. Allora Barbara ci scrive: noi comuni mortali a suo tempo avevamo comprato delle litografie numerate di Friedrich Nie, tema circo, adesso le trovo molto statiche e le conservo in una mappa, non c'è richiesta di mercato e quindi sto tranquilla. Vabbè, le ha comprate perché probabilmente le piacevano, insomma.
Allora, uno dei problemi che abbiamo noi nelle scelte è che noi volentieri ci accodiamo su quello che tutti in quel momento vogliono. Ora, Friedrich Nie, io non sto lì a esprimermi
bravo, non bravo,
questo mi interessa a me. Però i Friedrich Nie, la gente li ha comprati quando si parlava di lui. Faccio un esempio banalissimo. C'era un artista in Italia, Novella Parigini, che era una donna che ogni tanto appariva in televisione, che ne so, la radio, come io adesso, toccava la massa, la Novella Parigini veniva collezionata, però ecco, in quel caso lì sono davvero opere un po' molto, estremamente modeste. Oggi, passato quel periodo lì, i Novella Parigini valgono molto poco, o se volete, in una società di consumo non valgono più nulla, cioè sono state distrutte. Il consumismo ha in sé una vocazione, se volete, iconoclasta, perché il consumismo va al di là di un'abitudine, è quasi una fede della nostra società, esattamente come nel passato i protestanti che hanno distrutto le statue dei santi nelle chiese tedesche. quando tu hai un nuovo pensiero diverso che va contro quello vecchio, tu distruggi quelle immagini. Certi autori che costano poco, che sono decaduti, e Kniti sicuramente non naviga nelle acque migliori, ecco. Però ha detto bene la signora, ha detto, non so il mercato, forse
non c'è richiesta di mercato,
richiesta,
quindi io sono tranquilla.
Però, nonostante che le piacciono meno di una volta, spero che ne tragga ancora un piacere. Il fatto che piacciono meno, c'è un altro
ci
punto...
Ci può stare che cambio i quadri che ho sulle pareti di casa mia.
Sì, però questo me l'aveva insegnato mio papà, che aveva cominciato nel 25 questo lavoro. C'è da dire una cosa, quando è come nella vita, quando una cosa ha qualità regge nel tempo, quando decade... Dobbiamo porci qualche dubbio.
Allora, c'è un'ascoltatrice che ci manda la fotografia, l'immagine del suo quadro di Patocchi. Ho in casa questo quadro di Patocchi, cosa ne pensa? Si rivolge a noi, ma sarebbe interessante sapere lei cosa ne pensa del suo quadro.
A me mi viene un dubbio, però. È una silografia del Patocchi in bianco e nero o un dipinto?
No, dipinto.
Ah, questo
dipinto,
ha una
dipinto.
Certa rarità.
Un bel quadro, sì. Bel quadro, ma sarebbe interessante sapere cosa ne pensa lei di quel quadro, quando l'ha acquistato, a quale valore, perché, cosa c'è dietro e dentro la storia di quel quadro. Giovanna, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Ecco, la mia era solo una curiosità. Io ho ricevuto dai miei genitori due quadri che di per sé non ho mai ritenuto di grande valore. Però una cosa che mi sono ricordata è che all'epoca, quando io ero piccola e veniva il nostro medico di famiglia in casa, lui insisteva sempre finché almeno uno dei due quadri gli venissero venduti. Ora, io adesso mi sto chiedendo, c'è la possibilità di portarli dal vostro esperto dove opera per avere una stima, perché io non ho assolutamente, sono profana, non ho nessunissima idea di quello che possono valere e se eventualmente valgono davvero. Ecco, questo volevo sapere.
Grazie Giovanna, ci ascolti per radio. Allora, Paolo Blendinger è un esperto, ma non è l'unico presente nella Svizzera italiana, ce ne sono altri, poi ovviamente ognuno può scegliere qual è il suo gallerista o come si chiama esattamente la sua professione?
Consulente di fiducia.
Il suo consulente di fiducia migliore. Comunque Paolo Blendinger è tra i consulenti che si occupano anche appunto di stimare delle opere d'arte. C'è un altro messaggio che è arrivato da un'ascoltatrice che ha un quadro e ci dice che l'ha acquistato, però non ha più né la ricevuta, quindi non sa quanto l'ha pagato, e oltretutto per un gesto inappropriato ha cancellato anche la firma. Non so come ha fatto e come mai. A noi in famiglia piace molto, ci scrive, persino la nipotina ha dato la sua impressione, ma come faccio per risalire al nome dell'autore? È Daniela che ci scrive.
Lì forse vedendo un'immagine, forse questa cosa si può evadere con l'immagine, forse, non è detto. Un quadro, se ha cancellato la firma, delle due l'uno, o era un disegno firmato a matita oppure magari era una litografia. Questo, un olio, togliere la firma devi proprio grattarla via o andare dietro con degli acidi, così è un po' più difficile, non può capitare per incidente. Certo, la mancanza di firma su un oggetto lo rende quasi inutilizzabile, perché comunque, anche se si sa l'autore, chiunque che segue questa passione lo vorrà con la firma. È un po' come un francobollo che gli manca un dentino, gli manca qualcosa, allora uno dice no, spendo X di più ma le compro col dentino.
Paolo Blendinger, allora riassumo il messaggio che è arrivato da un ascoltatore che ci dice, e non ha tutti i torti, più un autore ha meno quadri sul mercato, più quei quadri valgono, varranno, più è facile alzare il prezzo. Mentre se quell'autore, quell'artista o quell'artista ha molti quadri sul mercato, tanti o troppi, ha inflazionato negli anni dipingendo un'infinità di quadri, è bene, naturale, inevitabile che il prezzo scenda.
Questo qui non è assolutamente vero. C'è un pittore spagnolo, uno dei più grandi pittori, siamo ancora nel Cinquecento, di nature morte, si chiama Sanchez Cotán, maestro di Zurbaran. Nessuno lo conosce perché ha dipinto 11 quadri e basta. Nella nostra società di consumo ci vuole un certo numero di opere sul mercato e tutto dipende dal mercato, se è regionale, cantonale, se è
quindi non dipende dalla quantità non di quadri. Non è vero che se un pittore ha pitturato tanto e ha lasciato molti quadri inevitabilmente nel tempo.
Insomma, è molto più raro. Una serigrafia dozzinale di Andy Warhol che magari, torniamo al nome di prima, che è un patocchi in 50 esemplari, perché l'Andy Warhol è ricercato in tutto il mondo, mentre il patocchi solo nella nostra regione, addirittura solo nel Luganese, se vuoi, già Locarno, Bellinzona, magari qualche scrupolo in più ce l'hanno. Questa è una riflessione da fare. Un'altra riflessione da fare è che soprattutto gli autori regionali sono stati messi in crisi. Se voi tornate indietro con la mente a 30 anni fa, i nostri musei esponevano gli artisti del passato o del presente, di allora, contemporanei della nostra regione. Un artista, la prima cosa che diceva era la sua pittura identitaria. L'artista stesso diceva: no, io dipingo quadri in Ticino, sono rappresentante in Ticino, rappresento, tra virgolette, la sua anima. Negli anni trascorsi, di mostre di pittori regionali se ne fanno sempre di meno. Ci si è buttati un pochettino su un mondo globalizzato. Basta guardare il LAC, cosa espone. Si va su cose internazionali, non più regionali. Questo è un elemento molto importante. Si è spostato l'interesse. E sulle cose internazionali, effettivamente, anche lì tutto dipende dalla richiesta della merce. Se l'artista regge nel tempo perché, tra virgolette, resta valido, i prezzi possono esplodere.
E salire anche nel tempo, nel corso degli anni.
Salire nel tempo, però...
Paolo Blendinger, facciamo qualche esempio molto pratico. Mettiamo sul tavolo una natura morta, un ritratto, un quadro figurativo, un paesaggio oppure un quadro astratto. Come si fa a stimare? Cos'è più facile stimare?
No, beh, allora il quadro...
E soprattutto quale ha meno valore o quale ha più valore dopo un'accurata analisi, ecco, sì, della situazione, del mercato, ovviamente, in base alla sua esperienza, alle sue competenze, alle sue conoscenze. Ci metti di più a valutare un quadro, a quotare un quadro astratto, un paesaggio, una natura morta, un ritratto?
No, adesso no, queste cose si intercalano. Devo dire onestamente che è più facile dare una valutazione, per esempio, a un Picasso, rimaniamo sul nome di prima, perché io ho migliaia di riferimenti delle aste, posso tirar fuori una certa epoca, un certo soggetto.
È
così
più semplice perché ci sono dei riferimenti.
Ci sono dei riferimenti, sì, precisi, e siccome costano davvero tanti soldi, lì le oscillazioni sono minori. È più difficile stimare un'opera di un artista nostro. L'altro giorno ho visto da un antiquario dei Meletta, un bel pittore dell'Ottocento, della valle Unzernone, un po', cosa devo dire, contadino, proprio rappresentante.
Paesaggi?
No, figure.
Figure?
E sono molto dimenticati, perché nessuno li attacca più.
E il valore?
Allora, il valore del Meletta nello specifico sono cose ormai ridotte tra 500 e 1000 franchi, grosso modo.
Che è perché un po' il valore dei quadri di molti non c'è artisti cinesi del Novecento.
Sì, perché non c'è richiesta.
Perché non c'è richiesta.
Perché non c'è richiesta.
Ci sono invece messaggi, li leggo, perché sono tanti e vi ringrazio. 076 321 11 13 per partecipare alle nostre trasmissioni. Forse la richiesta è fuori tema. I falsi d'autore, ad esempio di Van Gogh, hanno un mercato? Se sì, quanto?
Qui divento un po' cattivo. I falsi d'autore non valgono nulla. Mi dispiace perché ci sono due elementi so esattamente la provenienza e tutto. C'è già nella definizione un errore. Non si tratta di falsi, perché il falso dovrebbe essere fatto su una tavola, su una tela d'epoca, coi colori giusti, eccetera, eccetera. Molto difficile da valutare. Sono delle semplici copie e non sono di autore, perché non li ha fatti un artista importante. Voglio dire, le copie da Pre, l'altro giorno guardavo un vecchio catalogo, Taddei ha fatto un acquarello che riprendeva la ronda di notte del Rembrandt. Ma cavolo, è un Taddei, ci mette del suo.
Luigi Taddei.
Mentre questi falsi d'autore sono copie fatte probabilmente anche qualcosa meccanicamente, però fatti da gente che magari ha fatto l'accademia, quello che volete, che si dedica a questo. Sono, attenzione, non sono qui da noi, perché da noi il costo orario è più alto, vengono dall'Indonesia, da posti così. Il falso d'autore non ha un valore, mi dispiace, è qualcosa di decorativo. E poi...
ma non ha un valore. Dobbiamo andare un po' veloce perché sono tanti messaggi. Ho dei quadri, o alcuni quadri di Freddy Fair, pittore svizzero che ha vissuto nel Mendrisiotto. Potrebbe dirmi se è un autore conosciuto in Svizzera?
Allora, Freddy Fair, gli autori sono tanti.
Non può
io
tutti.
Personalmente ho schedato i dati anagrafici di oltre 100.000 autori in 40 anni. Perché quando faccio una stima vado a cercare dove nasce, dove muore, eccetera, eccetera, e li metto in una mia banca dati. Lui è citato nel lessico svizzero d'arte, però, ha detto il nostro presentatore prima, dipingo anch'io. Dunque, in quel lessico ci sono anch'io. Poi il quadro va visto. Bisogna andare a vedere se qualcosa è passato alle aste, bisogna vedere se... e poi si potrà... credo che valga relativamente poco.
Andiamo avanti un po' veloce perché davvero i messaggi sono tantissimi. Ho dei pastelli di Chiattone, uno è firmato, gli altri due invece sono senza firma, ma è accertato che sono di Chiattone. Hanno un valore comunque?
Sicuramente. Chiattone era una grossa famiglia di origine milanese che stava in Ticino, hanno fatto manifesti importanti. La prima domanda: di quale Chiattone?
Sì.
Perché è una famiglia artistica. Allora, loro sono artisti davvero di una certa importanza, però attenzione, anche loro un po' dimenticati. Non illudetevi che se io conosco Chiattone lo conoscano tutti. E essendo l'arte un bene voluttuario, tutto dipende dalla richiesta.
Possiedo una litografia del Patocchi, torniamo al Patocchi, può avere un valore?
Allora, prima di tutto probabilmente lui è un maestro silografo.
Ma questo Patocchi qui, di fatti io ho in mente l'Aldo silografo.
Esattamente. Di Patocchi ce n'è due.
Ce n'è due, però il quadro che ha mandato prima l'ascoltatore, mi sembra, era un quadro figurativo.
Con su?
Paesaggio del Patocchi.
Una montagna?
Sì.
Allora, se è un quadro che ha una montagna, potrebbe essere un altro Patocchi, che è il Remo Patocchi, che esiste una monografia dagli anni, credo, 30-40. Remo Patocchi, il pittore delle Alpi. È un pittore un po' illustrativo, nulla di che, nel senso non ha colpi di genialità, però è molto preciso nella sua descrizione. È un pittore che interessa molto a quelli del club alpino,
sì,
quelli che
sì.
hanno la passione delle montagne. L'altro è l'Aldo Patocchi, silografo. Ecco, quando dice ho una litografia, se è una montagna, probabilmente un Remo Patocchi potrebbe essere. Devo dire anche la mia ignoranza, perché io resto un ignorante. Non conosco litografie sue, forse una riproduzione, bisogna prendere la lente e guardarlo bene, però secondo me è un Aldo Patocchi.
Probabilmente ecco. Hanno scritto coloro che hanno sia l'Aldo Patocchi sia dei quadri di, ha detto, Remo Patocchi. Poi ho diverse opere di Gabai, Samuele Gabai,
sì.
È stato tra l'altro esposto a Chiasso.
Appena esposto a Chiasso,
in una grande retrospettiva, molto importante. Cosa ne pensa il vostro esperto di questo artista ticinese? Beh, bravo.
Oddio, adesso il Ticino è piccolo, Gabai è un caro amico. No, è un pittore serio. Io lo considero, per esempio, un bravissimo incisore. Ho avuto occasione di fare addirittura una tiratura per una ditta e ha fornito una lastra meravigliosa. No, Gabay è un artista serio,
è
un artista assolutamente serio, lo denuncia anche la mostra che ha fatto a Chiasso, un'importante mostra con un bel catalogo dove ci sono
bello
anche
catalogo, molto.
Sì, presentazioni autorevoli. Spero che Gabay nel futuro possa restare nel piacere del collezionismo. Mi piacerebbe fare una piccola osservazione storica, un aneddoto, ci vuole un minutino, però ci terrei a fare. Non so se conoscete lo Spartaco di Vincenzo Vela, è un'opera in marmo del 1850. Questo è un'opera importantissima che ha fatto per il conte Litta. Questo pezzo nel 1870, attorno al 70, viene venduto al barone che aveva il castello di Trevano. Questo barone, a un certo punto, vendendo il castello di Trevano, che poi verrà demolito, lo trasporta a San Pietroburgo. A San Pietroburgo va a recuperarlo la Gottfried Keller Stiftung, la fondazione Gottfried Keller, che lo espone a Ginevra, a Zurigo, e poi viene affidato in Ticino. Ha fatto bella mostra di sé nell'atrio, nel cortile del municipio di Lugano. Io vi assicuro, sono andato a vederlo tante volte e non vedevo nessuno. Al momento è stato trasportato in quello che è l'ex museo cantonale ed è lì da vedere. È
un'opera, via Canova.
Sì, è un'opera molto importante, però ecco, apprezzare quest'opera qui. Io vi do un elemento di lettura. Spartaco che si libera dalle catene, che aveva un messaggio politico ai tempi. Andate a vedere questa scultura. Guardate il pollice della mano destra con cui tiene il pugnale. Guardate il piccolo rigonfiamento che c'è fra il manico del pugnale e questo dito. Un rigonfiamento dovuto alla pressione. È qualcosa di sublime, di straordinario. Nessuno l'ha notato. Se noi non notiamo le cose e non ammiriamo, noi perdiamo la conoscenza di queste cose.
Certo, tutto quindi vanno ammirate le opere d'arte, vanno apprezzate per tutto quello che c'è.
Dobbiamo guardarle
fuori ma dentro e guardarle anche
nei dettagli. E questo vale anche per Gabay, dobbiamo
guardare
guardarli.
I messaggi, Paolo, sono tanti. C'è un valore sulle stampe numerate? Ad esempio io ho un Cézanne e un Matisse che mi sono stati regalati stampati negli anni 40 e 50.
Dipende se sono Matisse o Cézanne stampato anni 40-50, non è possibile perché è un d'après, è una riproduzione. Ho paura che il Matisse sia una cosa simile.
Quindi nessun valore.
Bisognerebbe vederli. Cézanne sono quasi sicuro, se parla di anni 40-50, sono di edizioni francesi, probabilmente è così. Magari
andiamo avanti. Sì. Potete parlare delle prove d'autore? Io ne ho ricevuta una di un artista ticinese molto quotato, non ci dice il nome, ma non so se abbia un valore. Le prove d'autore, interessante.
Allora, la prova d'autore, proprio ieri parlavo con un collega di queste cose. Le stampe più rare, allora, noi abbiamo delle tirature. Prima di fare la tiratura ci sono delle stampe, il cosiddetto bon attiré. Vuol dire che l'artista dice questa prova mi sta bene, la stampiamo con questi colori, eccetera, eccetera. Bon attiré è molto raro. Poi ci sono gli HC hors commerce, fuori dal commercio, dati ai collaboratori, sono rari. Poi c'è l'edizione numerata. Purtroppo la prova d'autore, non essendo numerata, in casi come Salvador Dalì, non vale come quella numerata, non vale di più, perché sono quello che rimane di fogli firmati e così via che venivano dati in surplus. Spiegare questa cosa sarebbe un po' lunga, ma si entra nello specifico.
Andiamo avanti.
Mentre per Gabay, per esempio, una prova d'autore è qualcosa di un po' più raro, perché vuol dire
vale.
Che è una delle sue prime prove che ha fatto, forse ha fatto ancora una modifica, come nei francobolli, no?
La domanda delle domande: un quadro vale soltanto se c'è la firma dell'autore o dell'autrice?
Ah no, ci sono molti quadri che non sono firmati, soprattutto nel passato. Bisogna vedere di che epoca è. Certo, se è una cosa contemporanea e non è firmata, può darsi che l'artista non ha voluto mettere la firma perché non lo considerava suo. La firma è importante. Ci sono artisti che hanno prodotto anche dei quadri un po' mediocri, però li hanno firmati. E quando gli eredi mi hanno detto, lì si parlava di lasciti di artisti, mi hanno detto, ah, sarebbe da distruggere questi quadri, ho detto no, l'artista li ha firmati, dunque li ha
riconosciuti. Magari lo firma dietro,
Talora la firma appare dietro. Sì,
appare dietro al quadro.
Soprattutto nei quadri astratti. Io direi, con certi artisti bisogna diffidare un po' dalla grandezza delle firme, dalla irruenza della firma. Non so, un quadro che è tutto grigio con la firma rossa molto grossa, bisogna guardare com'è la conduzione della firma. Picasso, Miró, firme bellissime, e soprattutto se un quadro è firmato davanti, dietro un'autentica dell'artista, in più è firmato sulla tela. Parlo di un autore specifico, un grande personaggio di Zurigo, quando l'incontrò gli disse: ma lei si crede troppo importante. Gli fece vedere un disegno di Odler che aveva una piccola firma e gli dice: vede come firmava Odler.
Firmava, sì, in modo molto...
Ecco, sono mille ragionamenti da fare.
Riservato, sì. E estremamente, sì, defilato. Interessante questa domanda di Stefano. Qual è il suo approccio, Paolo Blendinger, sull'arte digitale esplosa negli ultimi anni?
Allora, l'arte ha sempre seguito le nuove tecnologie. Uno scultore, Naum Gabo, vince il Museo d'Arte Moderna di New York, indice, pensate, questo è interessante, indice un premio per una scultura che usa il plexiglass nel 1928-29, qualcosa del genere. Allora, l'arte persegue tecnologie nuove o tecnologie cadute in disuso? Per esempio, la litografia diventa molto importante quando non si usa più per illustrare i giornali e così via, ma quando diventa qualcosa di un po' più settoriale, gli artisti vanno sopra. Ora, l'arte digitale, io personalmente, però io sono un vecchio, ho 71 anni, per cui l'anagrafe gioca. Io, come sui diritti sulle immagini, questi NFT, credo così, io ho seri dubbi, per un semplice motivo: che ti controlla l'arte digitale, quanti ne vengono fatti e così via? Bisogna diffidare, secondo me, un pochettino da questi settori, perché manca la manualità alla
fine. E l'arte murale, i murales, i dipinti sui muri?
Beh, i murales sono ancora un altro discorso. Una grossa banca luganese che ha dei murales mi pongono la domanda: cosa valgono sti murales? Io ho detto: signore, non cambiano niente sul costo dell'edificio. Un edificio, non lo so, che vale 20-30 milioni di franchi, quello che è, che abbia sul muro. Ma anche qui in televisione, qui alla radio, avete dei grandi dipinti murali, uno di Filippini storico.
Enorme all'entrata,
sì,
storico.
Sì. Però questo edificio non vale un centesimo di più con queste cose qui. Il murales resta un murales, cioè fa parte di un edificio, di un insieme. Si possono staccare questi dipinti murali, hanno un costo, ma deve valer la pena.
Allora, visto che siamo in chiusura, poi fra poco ci sarà il notiziario, poi le colleghe del pomeriggio, riassumendo, Paolo Blendinger, gallerista, artista, perché è anche artista Paolo Blendinger, storico dell'arte. Allora, cosa deve sapere il nostro pubblico di fronte ad un quadro che ha esposto in casa sua? In casa propria, insomma. Chi ha un quadro e lo vuole far stimare deve partire da quali principi e quali criteri?
Ma intanto dovrebbe perlomeno, se non sa cos'ha, e questo capita spesso perché gli eredi magari
lasciano,
cioè i genitori hanno lasciato qualcosa, mi rattrista molto. Io vado a vedere delle opere che i figli non sanno di chi è morta la nonna, che è. Vuol dire che in famiglia si è parlato poco, perché insomma un po' di curiosità vuol dire che
ci
sono cose secondarie. Magari loro vogliono vendere, non sanno chi è l'autore. Ecco, è importante che si sappia chi è l'autore, è importante che quel quadro abbia una sua traccia storica. Prima hai chiesto la questione dei ritratti. Cosa vale un ritratto? Ma dipende molto il soggetto. Se un vecchio della mia età, va sicuro che vale poco, deve essere già di un Cézanne, di uno così. Se una giovane donna, vale un po' di più. Se la signora ha 60 anni, vale un po' meno, perché conta molto la piacevolezza del soggetto. Ma quello che è ancora più curioso, io ho visto famiglie vendere i quadri dei loro antenati, magari di un direttore di banca degli anni 20, così, sì. Beh, poco o niente.
Però è interessante comunque
incuriosirsi.
Qualcuno dice che ha a disposizione un piccolo budget di qualche migliaio di franchi. Vedi che c'è ancora chi vuole acquistare delle opere d'arte. E allora l'ascoltatore dice: chi mi può aiutare ad acquistare qualche quadro con potenziale, scrive lui, per esempio gli espressionisti?
Ah, gli espressionisti sono cari. Ho recentemente guardato il catalogo di Munch, questo grande autore dell'Urlo, alla Kornfeld. Ci sono dei fogli che costano incisioni da 7, 8, 10 mila franchi a quelle tipiche, la donna con i capelli rossi, l'Urlo, così, che valgono 200-300 mila. Ci sono dei fogli che valgono fino a 4 milioni. Dipende dalla rarità e dall'importanza.
Quale pittore ticinese acquisterebbe oggi Paolo Blendinger?
No, io guarda...
Quale pittore, quale quadro di pittore ticinese acquisterebbe? Con allora, qualche migliaio di franchi in tasca, un minuto.
Sì,
poi
sì, va bene. Prima di tutto bisogna vedere se qualche migliaio di franchi sono un surplus. Secondo luogo, deve scegliere il suo gusto. In terzo luogo, io ho degli artisti che amo. Non so, ve ne cito qualcuno, Italo Valenti, Gonzato... Lo stesso Doberzans, che è un pittore molto scuro.
Guido anche Gonzato.
Guido Gonzato, non Aurelio, il Guido.
Guido, eh.
Però devo dire la verità, c'è poco da ridere. Io non so se l'anno prossimo valgono di più di adesso, sinceramente.
Vedremo. Paolo Blendinger, grazie. Dipinti e opere d'arte, fra valore e stima, come valutare un quadro dandogli un prezzo. Ovviamente tutto questo fra passione, estetica, certo, poi anche dei costi che le opere d'arte hanno, perché gli artisti, giustamente, sono artisti, fanno il loro lavoro e si fanno anche pagare. Paolo Blendinger, grazie, buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Ci sentiamo domani alle 13 per un'altra consulenza. Buona continuazione di giornata.